Celiachia, questo è il tema che trattiamo oggi. Diverse veramente le mail che sono arrivate a marmellatadimore@radioradio.it, ma una in particolar modo di una ragazza ci ha colpito, che ha avuto, poverina, diversi aborti e soltanto al terzo il medico si è accorto che era celiaca. Quindi insomma sono tanti gli interrogativi che ci si può porre, insomma, di cosa si tratta innanzitutto, cosa provoca la celiachia, quando e come pensarci, insomma addirittura pensare che influiva nella nascita o meno di un bimbo, insomma, magari è un pensiero che a non tutti può venire in mente. Per cui di tutto questo ne andiamo a trattare con la professoressa Alessandra Graziottini, che è con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Alberto, Valeria.
Allora, parliamo di celiachia. Intanto, che cos'è?
Sostanzialmente noi parliamo di celiachia, che viene chiamata anche morbo celiaco, per definire una intolleranza permanente alla gliadina, che è una sostanza contenuta nel glutine. E il glutine che cos'è? Bene, è un insieme di proteine che sono contenute nel frumento, nell'orzo, nella segale, nel farro, nel kamut e in altri cereali ben usati. Che cosa succede? Che i soggetti che sono colpiti da celiachia, che sono geneticamente predisposti a questa malattia, non tollerano queste sostanze, che vanno a provocare, qualora siano ingerite, uno stato infiammatorio cronico, innanzitutto intestinale, ma poi anche uno stato infiammatorio generale, perché la cellula di difesa infiammatoria, che si chiama mastocita, va poi a distribuirsi in tutto l'organismo. Non solo, ma nello stesso tempo altre cellule di difesa, che sono i linfociti, producono autoanticorpi, ossia degli anticorpi che sbagliano bersaglio e vanno ad attaccare le cellule della mucosa intestinale, dando quindi luogo a tutta una serie di sintomi molto importanti intestinali, ma anche, come noi diciamo, sistemici. Allora, giustamente le diceva, che cosa causa questa malattia? Beh, questa è una fase molto curiosa degli studi, perché si è capita una cosa in cui la genetica si combina con le infezioni. Mi spiego meglio. Per la celiachia esiste una predisposizione genetica, quindi noi abbiamo una vulnerabilità ereditaria, che però può rimanere silenziosa, cioè non dare segno di sé per anni. Che cosa succede? Quando la persona si prende un'infezione da rotavirus, ripeto, rotavirus, che è un virus che causa le gastroenteriti acute, che sono in particolare frequenti nei bambini, ecco che la predisposizione diventa malattia. In altre parole, i nostri soldati di difesa, che si chiamano linfociti C, vengono ingannati, perché in caso di infezione da rotavirus, le proteine del glutine, che di solito sono dentro le cellule intestinali, vengono esposte alla loro superficie. Allora il linfocita è ingannato, perché vede la proteina del glutine, sa che è una proteina estranea, va ad attaccare le cellule. Ed ecco che allora abbiamo un effetto tossico dell'autoanticorpo che distrugge le cellule della parete intestinale e causa un primo sintomo frequentissimo, che sono le famose coliti. E molti dicono, è una colite psicosomatica. Attenzione, se noi pensiamo alla colite, oggi ogni buon medico che cosa fa? Gli anticorpi antitransglutaminasi, cioè va a cercare proprio quegli autoanticorpi che sono il marcatore, la spia di questo alterato processo immunitario, per cui il nostro organismo va ad attaccare proprio cellule del nostro corpo. Dal fatto che ci siano questi autoanticorpi, che cosa succede? Tutta una serie di sintomi importanti, perché una volta che il sistema di difesa si è alterato, ecco che produce autoanticorpi non solo contro le cellule intestinali, ma anche contro altri organi e tessuti, per esempio contro la tiroide. Ed ecco che è più frequente nelle persone che soffrono di celiachia la comparsa di ipotiroidismo, cioè la tiroide che funziona meno perché viene lesa dagli autoanticorpi. Altra complicanza importantissima per le signore in ascolto: gli autoanticorpi possono aggredire l'ovaio ed ecco il rischio di menopausa precoce per distruzione precoce delle cellule, diciamo così, germinali, i gametti femminili. Ma anche addirittura, pensate, può essere attaccata la pelle e allora abbiamo una celiachia con localizzazione cutanea. Nello stesso tempo uno può dire, ma oltre alla colite che cosa mi succede se io ho questa celiachia? E naturalmente avere una lesione della mucosa intestinale comporta un fenomeno importantissimo, cioè il cosiddetto malassorbimento. Le persone che hanno la celiachia non riescono più ad assorbire bene attraverso la mucosa intestinale una serie di sostanze fondamentali, per esempio il ferro. Ed ecco che una complicanza frequentissima, se la diagnosi non viene fatta presto, sono anemie anche gravi. Poi si assorbono molto meno le vitamine, che si chiamano vitamine perché sono sostanze essenziali alla vita. Quindi assorbiamo meno la vitamina A, la D, la E, la K, tutte le vitamine del gruppo B. Ed ecco che la persona si sente debolissima, si nutre male. Se la malattia compare nell'infanzia abbiamo difficoltà di accrescimento, ma poi importantissimo, si assorbe pochissimo anche il calcio. Ed ecco l'osteopenia o addirittura ridotta crescita del bambino, se naturalmente la diagnosi viene fatta. Oggi i pediatri immediatamente si allertano, ma è per dire attenzione, perché molti sintomi che poi vengono attribuiti a malattie diverse possono avere come denominatore comune proprio la celiachia.
E allora, mai frase fu più corretta del prevenire è meglio che curare, è sempre giustissimo agire così. Allora anche in questo caso, nel caso della celiachia, quando è giusto iniziare a pensare per prevenire danni di questo tipo?
Innanzitutto, quando ci sono questi sintomi, appunto, gastrointestinali, come questa colite, quando abbiamo diarrea alternata a stitichezza, oppure sintomi di malassorbimento, la persona ha un'alimentazione regolare, oppure per esempio è sempre anemica. Appunto, poi quando abbiamo persistenti anemie da carenza di ferro, che non siano spiegabili con semplicemente il fatto di avere dei flussi abbondanti, ma comunque in caso di anemia personalmente faccio sempre la ricerca degli anticorpi antitransglutaminasi, ossia, come dicevo, delle spie di questa malattia, perché raccomandando una dieta appropriata, come vedremo in un secondo, la persona può recuperare una piena salute e questo è molto importante. Altro sintomo, le sindrome ginecologiche caratterizzate da dolore. Quando una ragazzina ha mestruazioni molto dolorose, oltre a pensare che assomiglia alla mamma e alla nonna, è bene andare a cercare se esista appunto anche la celiachia.
Certo.
Lo stesso se ha dolore ai rapporti, se ha dolore pelvico cronico, sia questi dolori addominali che peggiorano per esempio prima della mestruazione, se ha cistiti recidivanti. In tutti gli stati di infiammazione cronica ricordiamoci che il denominatore comune potrebbe essere l'iperattività del mastocita, questa nostra cellula di difesa, causato dalla celiachia. E ancora pensate, molte patologie ginecologiche, per esempio una ragazzina che si sviluppa tardi, che ha 13 anni, 14 anni e non ha ancora la prima mestruazione, bisogna andare a cercare la celiachia. Ugualmente se ci sono alterazioni mestruali, certamente se c'è un'infertilità, un aborto ripetuto come è successo alla nostra ascoltatrice, o addirittura in causa di menopausa precoce. Come ho già anticipato, nell'ipotiroidismo sempre cercare la celiachia, ma anche se in una signora troviamo segni di osteopenia precoce. Ecco che allora il messaggio qual è? Che sempre più noi abbiamo bisogno di collaborazione tra specialisti diversi, per esempio in questo caso tra il gastroenterologo e il ginecologo, che insieme possono aiutare moltissime donne a ritrovare non solo un maggior benessere gastrointestinale, ma anche la salute ginecologica. In mezzo secondo, perché abbiamo il TG, come modificare la vita. Allora, faccio tutto, ragazzi, ho imparato.
Sì, abbiamo due minuti, anzi un minuto e mezzo.
Un minuto e mezzo, ma siamo fortissime. Allora, posso andare sulla dieta. Quindi, la cosa fondamentale è eliminare dall'alimentazione tutti i cibi che contengano glutine, che come abbiamo detto sono molti. E la prima cosa che le persone dicono è: ma devo stare a dieta tutta la vita? Sì, perché in questo caso l'intolleranza dura tutta la vita. Però possiamo in realtà mangiare molti altri cibi, per esempio il riso, il mais, il grano saraceno, il miglio e anche la soia, ma attenzione, non la salsa di soia, perché invece contiene amido di frumento, che è invece un alimento da non prendere. Naturalmente benissimo tutta la frutta, la verdura, pesce, carne, formaggi, uova e legumi. Quindi, voglio dire, non è
alla
che
fine
si sta proprio
si
senza
mangia,
niente.
Assolutamente.
Poi oggi devo dire che l'industria alimentare ha creato una serie
tanto,
di alimenti molto
tanta gustosi. Alternativa.
È brava, per cui uno non ha proprio la sensazione di essere
ancora
così.
Un po' cari, però c'è tanta alternativa.
Ha ragione, è vero, ancora un po' costosi. Il problema è quando si va al ristorante, ma insomma ormai sapendo bene che cosa ordinare, si riesce ad avere una cena molto soddisfacente, soprattutto non dà la sensazione anche in compagnia di quello che dice no questo, non quello, non quell'altro. Il messaggio è uno solo: quando ci sono i sintomi che abbiamo citato, ginecologici, gastrointestinali, ma anche,
abbiamo
come dicevo, di anemia, pensare a questa malattia
e la celiachia. Grazie professoressa.